Ed è arrivato il mio turno per salutarvi, per ringraziarvi per essere all'ascolto. E questa sera, primo giorno della settimana, apriamo anche un nuovo libro. Apriamo la Bibbia nel Nuovo Testamento. Iniziamo a studiare un'epistola che è di una tale importanza per i suoi contenuti dottrinali da meritare una introduzione un po' speciale. Lasceremo subito la parola a quattro eminenti studiosi della Bibbia, non molto conosciuti alle nostre latitudini, ma molto incisivi. Il primo di questi, Campbell Morgan, afferma che la lettera agli ebrei ha oggi un valore speciale. Infatti, leggeremo proprio in questa settimana, inizieremo a studiare la lettera agli ebrei. Dicevamo che ha un valore speciale, più che in altre epoche della storia dell'uomo, perché l'opinione che l'uomo comune ha di Cristo è sicuramente di un valore decisamente più basso rispetto a quello contenuto nel Nuovo Testamento. E per illustrare meglio le sue parole, egli cita uno scrittore che ha detto: una delle cose migliori che possiamo dire della natura umana è che ogni qualvolta si verifica una situazione che può essere risolta soltanto da un individuo che dà la sua vita per i suoi amici, è certo che qualche persona eroica si fa avanti e si offre come vittima. Un Curzio per saltare nel golfo, un Socrate per bere la cicuta, un Cristo che si lascia crocifiggere sul Calvario. Senza apparire bigotti, è possibile affermare che porre Cristo in questa compagnia è a dir poco blasfemo. Possiamo giustamente parlare di un Curzio, di un Socrate, ma se parliamo di un Cristo, dobbiamo constatare che il modo in cui lo menzioniamo non solo non è in armonia con quanto ci viene detto nel Nuovo Testamento, ma è assolutamente in contraddizione con ciò che esso dichiara sulla unicità della sua persona. Il secondo autore, il dottor William Pettingill, invece pone l'enfasi su qualcosa di diverso. Egli scrive riguardo all'epistola agli ebrei: da Adamo a Mosè nel corso di 2500 anni e da Mosè a Malachia nel corso di 1100 anni, i profeti hanno parlato da parte di Dio all'uomo, ma al termine dei 3600 anni la loro rivelazione di Dio era soltanto parziale. Poi, dopo un silenzio di 400 anni, quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio e in quel figlio la rivelazione di Dio è perfetta. Questa è un'altra affermazione straordinaria. Passiamo ora alle parole di Schuyler, che recitano così: l'epistola agli ebrei, uno dei libri più importanti del Nuovo Testamento, in quanto contiene alcune delle dottrine principali della fede cristiana, è anche un libro di una logica infinita, di una grande bellezza. Leggerlo equivale a respirare l'atmosfera stessa del cielo. Studiarlo vuol dire prendere un po' di cibo spirituale solido. Dimorare nel suo insegnamento vuol dire essere condotti dalla immaturità alla maturità nella conoscenza della verità cristiana e di Cristo stesso. Vuol dire avanzare nella perfezione. Inoltre, il tema dell'Epistola agli Ebrei, il solo libro del Nuovo Testamento nel quale il nostro Signore viene presentato nel suo alto ufficio sacerdotale, è la gloria suprema di Cristo, il Figlio di Dio e il Figlio dell'uomo. Infine, il quarto autore, Robert Anderson, pone l'enfasi su un errore che nel passato ha fatto sì che l'Epistola agli Ebrei non fosse pienamente accettata dalla Chiesa occidentale, e il motivo è da ricercare nella falsa convinzione che la Chiesa professante sulla terra fosse la vera vite e l'ulivo, mentre l'insegnamento esplicito della Scrittura è che Cristo stesso è la vite e Israele è l'ulivo. La Chiesa voleva usurpare il posto di Israele. Essa si appropriava di tutte le promesse fatte da Dio a Israele e le spiritualizzava, applicandole a se stessa, rigettando il proposito di Dio per la nazione di Israele. Come conseguenza di ciò, la Chiesa primitiva diventò addirittura antisemita, perseguitò i giudei. È un errore grossolano dire che Dio ha ripudiato definitivamente la nazione di Israele, e questo fatto può esserci d'aiuto nel comprendere la grande verità che un ebreo è un ebreo e quando diventa cristiano è ancora un ebreo. Quando un individuo diventa figlio di Dio non cambia nazionalità, ma viene inserito in un nuovo corpo di credenti chiamato la Chiesa. Oggi Dio chiama fuori dai giudei e dai gentili un popolo per il suo nome. Quando l'ultimo componente di questo popolo sarà salvato, Dio toglierà la Chiesa da questo mondo e porterà avanti il suo proposito per la nazione di Israele, adempiendo tutte le sue promesse rivolte a essa ed attraverso di essa al mondo dei gentili di allora. Chi sia l'autore umano dell'Epistola agli Ebrei è sempre stato un argomento controverso. Non c'è unanimità di pensiero né accordo sulla sua identità. Tuttavia, la cosa importante non è l'autore umano, ma il fatto che l'Epistola agli Ebrei è parte della parola ispirata. Il nome più accreditato è senza dubbio quello dell'apostolo Paolo, anche se la paternità paolina non può essere affermata in modo dogmatico. Tuttavia ci sono molte evidenze esterne e interne che sostengono questa tesi, quali il fatto che l'autore fosse stato in carcere, vedi Ebrei 10 al versetto 34, che avesse scritto dall'Italia, possiamo vedere in Ebrei 13 al versetto 24, e che avesse come compagno Timoteo. Possiamo leggere poi in Ebrei 13 il versetto 23. Sicuramente ci sono stati validi, sufficienti motivi che hanno indotto Paolo a cambiare il suo stile di scrittura e a non riportare il suo nome sull'epistola. La data dello scritto è particolarmente importante nel caso dell'epistola agli Ebrei e causa dei dubbi esistenti sulla sua paternità. Molti studiosi sono dell'avviso che sia stata scritta dopo il 70 d.C., alcuni indicano le date dell'85 d.C. e del 96 d.C., altri si spingono fino al 90 d.C. addirittura. Tuttavia, leggendo questa epistola, si può facilmente giungere alla conclusione che Gerusalemme era ancora in piedi nel tempo in cui è stata scritta. Questo significa che deve essere stata scritta prima del 70 d.C., data in cui l'imperatore romano Tito prese Gerusalemme e distrusse il Tempio e che Paolo in quel tempo era già andato con il Signore. È stato detto che la lettera ai Romani rivela la necessità della fede cristiana e che invece la lettera agli Ebrei rivela la superiorità della fede cristiana. Questo pensiero, esaminando il testo, è espresso dall'uso del termine comparativo migliore, che ricorre 13 volte. L'Epistola agli Ebrei ci dice che la legge era buona, ma che la grazia, sotto Cristo, è migliore, come pure la gloria che deve venire. L'Epistola agli Ebrei presenta ciò che è migliore. Il termine perfetto ricorre ben 15 volte. È un'epistola che ci lancia una sfida. Due versetti in particolare ci indicano questa via migliore. Al capitolo 3, versetto 1, leggiamo: «Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo, il sommo sacerdote della fede che professiamo». Ed ancora al capitolo 12, versetto 3, «Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo». Questo è esattamente ciò che faremo studiando l'Epistola agli Ebrei. Considereremo Lui, il Signore Gesù Cristo. E questa è la cosa più importante che ogni cristiano possa fare. E così arriviamo al capitolo 1, la prima sezione di questa epistola agli Ebrei, che comprende i primi 10 capitoli, ha un contenuto di carattere dottrinale e rivela che Cristo ci introduce in una economia migliore di quella dell'Antico Testamento. La seconda e ultima sezione di questa epistola ha invece un contenuto di carattere pratico e mostra che Cristo apporta migliori benefici e doveri. Questo è il modello che l'Apostolo Paolo segue in tutte le altre epistole che ha scritto e potrebbe essere un'ulteriore prova della sua paternità di quest'epistola. Anche se in proposito non è possibile essere dogmatici, siamo invece dogmatici nel dire che questa lettera che ci apprestiamo a studiare è parola di Dio, che lo Spirito di Dio ci ha indirizzato. Lo Spirito Santo è senza alcun dubbio l'autore di questa epistola. Di conseguenza, conoscere il nome del suo scrittore umano e la sua datazione è un fattore secondario. L'Epistola agli Ebrei è una delle epistole più importanti che abbiamo nella parola di Dio. Anche quattro eminenti studiosi che hanno introdotto l'epistola, pur partendo da quattro punti di vista differenti, sono giunti tutti a un unico punto d'arrivo: porre l'enfasi sulla persona di Gesù Cristo. E dobbiamo tenere in mente che i destinatari di questa epistola erano ebrei credenti, che si trovavano a vivere in un tempo in cui la dispensazione della legge era giunta al termine. I sacrifici compiuti nel Tempio, che erano stati così pieni di significato, ora avevano perso significato, e tutte le altre prescrizioni, che dovevano essere l'ombra di eventi futuri, con la venuta di Cristo, che aveva realizzato le promesse di Dio, non avevano più ragione di essere osservate. Anche se gli insegnamenti contenuti in questa epistola sono per i credenti di ogni razza e di ogni tempo, tuttavia dobbiamo ricordare che essa è stata scritta a e per gli ebrei credenti. Possiamo perciò capire ancora di più la portata sconvolgente delle affermazioni che leggeremo e che sono certamente per noi cristiani un dato acquisito, ma hanno un impatto dirompente sulla mente, sul cuore di un ebreo. Proviamo per esempio a pensare solo per un istante quale poteva essere la reazione di un ebreo di fronte all'affermazione che Cristo è superiore ai profeti. Questa affermazione che Cristo è superiore ai profeti introduce il tema dei primi tre versetti del capitolo 1 che analizzeremo singolarmente. Leggiamo il versetto 1 da Ebrei, capitolo 1. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, Noterete qui che questo versetto e questo libro iniziano con la parola Dio. Ci sono alcuni presupposti su cui poggia l'Epistola agli Ebrei. Quando si studia la geometria si comincia con alcuni assiomi. È un fatto provato e accettato che una linea retta sia la distanza più breve tra due punti, mentre se si studia l'aritmetica non occorre provare che la somma di 2 più 2 sia 4. Nel libro degli Ebrei, come nel libro della Genesi, non viene fatto alcun tentativo per provare l'esistenza di Dio. Entrambi i libri partono dal presupposto che Dio esista. La Bibbia non fa alcuno sforzo per provare l'esistenza di Dio. C'è qualcosa che non va in te se puoi uscire e guardare in alto alle montagne, o andare sulla spiaggia e guardare il mare, o guardare i cieli senza riconoscere che c'è un creatore. Nel Salmo 19, al versetto 1, leggiamo che «I cieli raccontano la gloria di Dio, e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani». Vedi, amica, amico, se l'universo creato non ti dice qualcosa riguardo a un creatore, beh, allora c'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato nel tuo modo di pensare. La Bibbia definisce stolto, ossia una persona che non usa il cervello, colui che ha detto nel suo cuore che non c'è Dio. Così ci dice il Salmo 14 nel suo primo versetto. Il secondo presupposto che troviamo in Ebrei 1, al versetto 1, è che Dio ha parlato. Lo rileggo questo versetto. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, dato che Dio è una persona intelligente che ha dato all'umanità un certo grado di intelligenza, se non avessimo già avuto una rivelazione da parte sua, dovremmo attendercela. È del tutto logico che il Creatore ci faccia pervenire un messaggio. Bene, egli ha comunicato con noi e la rivelazione che abbiamo è la parola ispirata di Dio. Il primo versetto di Ebrei presuppone che le scritture che abbiamo siano divinamente ispirate e la rivelazione alla quale fa riferimento è la rivelazione dell'Antico Testamento, così come è pervenuto sino a noi oggi. C'è chi pensa che non sia stato l'Apostolo Paolo a scrivere l'Epistola agli Ebrei perché essa è scritta in un greco meraviglioso. Certamente è stata scritta da qualcuno che conosceva molto bene la lingua greca e ha una scorrevolezza ed una bellezza che purtroppo si sono perse poi nella traduzione. All'inizio di questo libro è detto che Dio ha parlato ai patriarchi del popolo ebreo molte volte e in molte maniere. Molte volte. Non si riferisce al tempo, come noi pensiamo. L'accento è posto sul fatto che Dio ha parlato attraverso Mosè, ma prima ancora aveva parlato ad Abramo. Egli evidentemente aveva parlato ad Abramo per mezzo di sogni e dell'angelo del Signore, ma quando parlò ad Abramo non gli disse ciò che avrebbe detto a Mosè. Dio non disse assolutamente nulla ad Abramo della legge, non gli diede 10 comandamenti che invece diede più tardi a Mosè, e nello stesso modo in seguito disse a Davide che dalla sua progenie sarebbe sorto un re, che sarebbe stato il Salvatore, e quando Davide fu vecchio, disse che dalla sua progenie sarebbe sorto un re, che sarebbe stato il suo Salvatore. Dio non aveva dato questa informazione a Mosè e non l'aveva data ad Abramo. In effetti Dio aveva dato a Mosè una legge secondo la quale Israele non avrebbe avuto bisogno di un re terreno, perché Dio sarebbe stato il suo re. Dio, tuttavia, conosceva il cuore umano e sapeva che col tempo Israele avrebbe voluto essere uguale alle altre nazioni che lo circondavano ed avrebbe voluto avere un re umano. È meraviglioso notare come Dio abbia operato in un tempo come quello. Egli esaudì la loro richiesta nonostante tutto. Questo primo versetto ci dice che Dio non ha rivelato la sua verità ad Abramo in modo completo, ma l'ha rivelata in modo graduale, durante gli anni, trattando con uomini diversi. E nella pienezza dei tempi Dio ha mandato il suo figliolo. C'è una rivelazione graduale della verità nella Bibbia. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri, per mezzo dei profeti, molte maniere. Questa frase significa che Dio ha usato modi diversi per comunicare. Egli apparve in sogno ad Abramo, ma diede la legge a Mosè. Più tardi fece alcune promesse a Mosè. Egli parlò attraverso i sogni, parlò attraverso la legge, parlò attraverso simboli, attraverso riti, attraverso la storia, la poesia, la profezia. Egli ha usato tutti questi modi differenti durante un lungo periodo di tempo, usando circa 45 scrittori e comunicando la sua parola per un periodo di 1500 anni. L'autore della lettera agli Ebrei a questo punto ci dice qualcosa di meraviglioso. Non ti sei mai soffermato a pensare che la molteplicità degli scrittori di per sé fa della Bibbia un libro straordinario. Dio ha usato molti uomini con cultura, con caratteristiche, con capacità diverse per scrivere la Bibbia. Uno di loro, ad esempio, Simon Pietro, era una persona poco istruita, mentre l'autore dell'Epistola agli Ebrei era uno studioso della lingua greca. Ma domani, quando avremo l'opportunità di stare ancora insieme, continueremo a studiare proprio l'Epistola agli Ebrei. Quindi io vi ringrazio intanto per l'appuntamento che avete seguito oggi e ci sentiamo domani al consueto orario. Ciao!